tanto per aprire, per cominciare, cominciamo a vedere la prima pagina di Repubblica di oggi, sabato 5 febbraio, e come al solito è una pagina molto nutrita. Il titolo centrale è riservato alle mobilitazioni studentesche della giornata di ieri, la piazza è degli studenti, ispirati dalle parole di Mattarella al giuramento, e non si capisce perché dovrebbe esserci necessità di un'ispirazione dalle parole di Mattarella.
Casomai è il contrario, perché le proteste degli studenti sono venute prima del discorso di Mattarella.
Sono venute prima del discorso di Mattarella, e Mattarella ha recepito nel suo discorso così celebrato in queste ore, nella giornata di ieri, ha recepito almeno un aspetto importantissimo della mobilitazione degli studenti, che è il nome di Lorenzo Parelli, lo studente che è stato ucciso nell'ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro in un incidente sul lavoro, ma non è certo nell'altro senso il passaggio. Però per Repubblica è così, e quindi gli studenti sono stati ispirati dalle parole di Mattarella al giuramento, e quindi in 100.000 hanno manifestato contro la morte di Lorenzo Parelli. E poi ovviamente uno sguardo al PD, nell'occhiello il PD rilancia l'agenda del presidente, incontro Draghi Conte, passi avanti sulla giustizia, Meloni sempre più isolata. Diciamo che nel suo essere variegata, comunque la prima pagina di Repubblica è molto centrata su quella che viene in queste ore definita l'agenda del presidente, e quindi i punti che Mattarella ha toccato nel suo discorso di insediamento, che vengono in maniera un po' subliminale richiamati qua e là, anche laddove si va a parlare degli studenti. In taglio basso il commento, un articolo di Luigi Manconi, questi giovani al centro, un articolo abbastanza interessante che prosegue nelle pagine interne a pagina 31, dove in qualche modo, poi magari lo andremo a leggere più dettagliatamente quando parleremo delle pagine quando leggeremo le pagine interne, si sostiene la teoria che in qualche modo la morte di Lorenzo Parelli sia e quello che ne è seguito, quindi la repressione poliziesca delle manifestazioni che ci sono state nell'immediatezza, quindi non quelle di venerdì ma quelle del venerdì della settimana precedente,
quelle del 28,
esatto, infatti, siano state per questa generazione di giovani una sorta di perdita dell'innocenza che Manconi equipara a quello che è stato per la generazione sua in qualche modo la strage di Piazza Fontana, dove questi giovani hanno scoperto che esiste il male sul lavoro, dopo aver assaggiato già tanta precarietà e tanta richiesta di disciplinamento e di flessibilità, e tutto questo dal punto di vista di Manconi porterà una nuova consapevolezza in qualche modo all'interno di questa generazione, che è una generazione profondamente segnata da tutto quello che è collegato all'esperienza del Covid. E sempre in taglio basso e ancora con il richiamo all'agenda del presidente, tutti contro tutti, il rischio c'è di Ilvo Diamanti, che vuole essere un punto, diciamo, sulla situazione dei partiti politici all'indomani delle lezione di Mattarella e del suo discorso, attraverso quelli che sono i dati di un sondaggio che Repubblica ha commissionato a Demos MPI, e attraverso questo sondaggio si vede che sostanzialmente tutto il consenso nei confronti dei partiti dell'arco parlamentare è sceso, e ne ha tratto giovamento ovviamente solo la figura del Presidente della Repubblica, che a sua volta fa da volano all'immagine dell'immarcescibile Premier Draghi. E ancora in taglio basso una serie di contributi dalle pagine interne alle pagine 6, 7 e 30, che si propongono proprio di approfondire singoli punti del discorso di Mattarella. La disparità di genere fa male all'economia, dichiara Valerio. Innovazione e sostenibilità devono diventare sinonimi, di Mario Calderini. E poi l'ingiustizia di luogo, vivere in un'Italia minore, questo è un articolo centrato fondamentalmente su quelle che sono le difficoltà, i disagi e la marginalità che incontra chi vive al sud, quindi l'Italia minore è l'Italia del sud, e dopodiché la redistribuzione aiuta la democrazia di Linda Laura Sabbadini. Francamente una serie di punti di vista complessivamente, io li ho solo sommariamente scorsi, ma piuttosto poco interessanti, che appunto danno testimonianza solamente della volontà di Repubblica di aderire a quello che è il nuovo trend in qualche modo lanciato da Mattarella nel suo discorso di insediamento. Passiamo al taglio alto. Il taglio alto è riservato, anche con la fotonotizia, alla cerimonia di apertura dei giochi olimpici invernali a Pechino. Cina via i giochi, e poi quella che è la notizia che campeggia su tutte le prime pagine dei giornali, e cioè patto tra Xi e Putin, e è una notizia ricorrente che incontreremo in moltissimi quotidiani, appunto il patto sul multilateralismo effettivo in qualche modo per portare avanti una, quella che viene definita una resistenza alle forze esterne, alla NATO, alle azioni di ingerenza di Joe Biden, tra appunto Xi Jinping e Putin, a margine in qualche modo della cerimonia di apertura dei giochi invernali a cui è dedicata anche la fotonotizia. Sappiamo che è stata una cerimonia che mi verrebbe da definire in qualche modo psichedelica, molto molto bella e molto tecnologica, e anche bellissime immagini di questa cerimonia si trovano sulle pagine di diversi giornali. E poi di spalla una colonna dedicata a Sanremo, che progressivamente andremo in qualche modo ad approfondire.
Da Repubblica passiamo subito al Corriere, e partirei proprio da qui, dalle Olimpiadi. In taglio alto una fotonotizia con l'immagine della delegazione italiana alle Olimpiadi invernali di Pechino, con una, come si può dire, una divisa che non oserei a definire imbarazzante.
Quella degli italiani,
dell'italiani,
sì, è veramente imbarazzante. A me è capitato di vederla proprio
i pantaloni azzurri e poi una sorta di poncio tricolore, una cosa veramente
inguardabile.
E non è solo un fatto estetico, è anche questo così riscoperto, scoperto nazionalismo degli italiani, ci fa venire mal di stomaco. E il titolo è La festa, la bolla, Xi apre i giochi, di sport e di potere, di Daniele Sparisci, è l'articolo, da Pechino appunto. Ma quello che volevo subito sottolineare è questo, che essendo che le Olimpiadi sono in Cina, quello che si sottolinea subito è come dire, il fatto che dietro all'Olimpiadi ci sia una forte connotazione di potere politico, di gioco politico, di uso propagandistico dell'Olimpiade, eccetera. Come se questo non accadesse ovunque, chiaramente con le sfumature diverse, ma noi sappiamo che tutte le grandi eventi sportivi sono da una parte occasioni enormi in Occidente di spartizione di denaro pubblico per i privati e di devastazione ambientale normalmente, questo direi anche in Cina, dall'altra sicuramente direi dai tempi dell'impero romano, che panem et circenses, i giochi servono a questo, cioè servono alla propaganda politica, non solo quando questi si svolgono in Cina. Grandissimo spazio su tutti i giornali al fatto che il braciere delle Olimpiadi sia stato acceso da un uigura, cioè da un esponente di una minoranza che ha subito e subiscono persecuzioni in Cina. Evidentemente Xi Jinping ha valutato che questo potesse essere a loro utile. Poi invece il titolo subito sotto, nello stesso quadrante, di Guido Santevecchi, l'alleanza con Mosca, e questo insomma poi l'andremo a vedere dall'interno. Sulla prima pagina troviamo solo il titolo collegato, nel senso che l'anello di congiunzione è Putin, chiaramente. C'è uno dei due articoli di fondo di quest'oggi, in genere il Corriere ha un solo editoriale in prima pagina, oggi ce n'è due, uno sugli esteri e uno sugli interni. Quello sugli esteri è di Paolo Valentino, ambizioni e misteri di Putin. Comincia in una maniera piuttosto retorica, un po' uggiosa, parlando di Dostoevskij e dei giocatori di scacchi, ma ci dice sostanzialmente che il capo del Cremlino è bravo nello sfruttare vulnerabilità o errori dell'avversario, ma per indole non è uno stratega, non valuta le conseguenze e le implicazioni a lungo periodo. Questa è l'opinione appunto di Valentino. Perché cosa ci arriva a dire? Ci arriva a dire che Putin si trova ora in una situazione piuttosto difficile. Acuendo la crisi in Ucraina, il presidente russo ha già ottenuto risultati per lui significativi, ma ora è costretto a cercare una via d'uscita che gli consenta di salvare la faccia. Dice sostanzialmente che se si accontenta Putin di una riconquistata centralità nella diplomazia mondiale e di alcune concessioni in tema di disarmo, ha ottenuto dei risultati, ma dice anche Paolo Valentino che Putin non ha mai pensato di invadere l'Ucraina scatenando un conflitto che non avrebbe potuto permettersi, ma voleva mandare un doppio segnale a Kiev perché rispetti gli accordi di Minsk e agli Stati Uniti perché finalmente lo ascoltassero e prendessero sul serio le preoccupazioni di sicurezza della Russia. Questa è l'opinione di Kortunov, che è il direttore del Russian Council sugli affari esteri. Paolo Valentino dice: Putin ha sicuramente vinto la mano imponendosi a tutti come interlocutore obbligato, ma non aveva messo in conto una reazione sostanzialmente solidale dell'Occidente, così ha prodotto gli effetti non voluti di rigenerare la NATO, aumentandone la presenza militare nell'Europa centro-orientale, rifocalizzare sul quadrante europeo un'amministrazione fillinneghittosa e distratta dal grande gioco con la Cina, non ultimo convincere persino i più riluttanti tra i paesi europei, Germania inclusa, ma che di fronte a un'aggressione militare tutto può essere messo in discussione, persino il cordone ombelicale del gas naturale russo. Qui mi verrebbe da dire, però insomma, dall'altra parte c'è l'accordo tra Putin e la Cina, e in questo momento, che andremo appunto a vedere dall'interno del giornale. Dice: negli ultimi giorni però qualcosa è cambiato, scrive Paolo Valentino sul Corriere, nella postura di Putin, a dispetto di una retorica aggressiva. Parlando dopo la visita di Orban, il presidente russo per la prima volta non ha più minacciato le cosiddette misure tecnico-militari nel caso gli alleati occidentali non soddisfino per intero le domande russe, compreso il ritiro delle forze NATO e delle armi nucleari USA dagli ex paesi del blocco sovietico. Di più, giusta la rivelazione di El País, giornale spagnolo, la risposta americana alle richieste di Putin include anche un'apertura a discutere, sia pure da interpretazioni diverse, il tema della sicurezza indivisibile contenuto nella carta dell'OCSE, secondo cui un paese non può rendersi più sicuro a spese di un altro, con il corredo della disponibilità a negoziare una moratoria sui missili atomici intermedi, un nuovo trattato su quelli strategici, la creazione di una zona smilitarizzata e un regime di ispezione. Potrebbe essere questa la via d'uscita di cui ha bisogno Putin. Il tempo però è una merce scarsa. Putin non farà nulla durante le Olimpiadi invernali, dice, per non rovinare la festa a Xi Jinping, insieme al quale ieri ha ribadito l'opposizione di Cina e Russia all'ampliamento della NATO, ma può ancora tenere le truppe mobilitate al confine con l'Ucraina al massimo per un mese. Poi o le usa o deve riportarla a casa, spiega Kortunov. Non è per nulla facile, anche perché finora si è parlato poco dell'altro nodo della partita in corso, la riluttanza del presidente ucraino Zelensky a fare concessioni sugli accordi di Minsk, che per Putin sono fondamentali. E così si chiude appunto questo editoriale di prima pagina. Il primo titolo del Corriere però è dedicato agli interni. Governo, il no al rimpasto. Draghi, Conte, incontro e disgelo. Incontro del disgelo tra Premier Draghi e il leader del Movimento 5 Stelle Conte, no al rimpasto ma rilancio del governo, nodo centrodestra, tensione Salvini Meloni e Berlusconi vede Casini, Letta spinge per l'agenda Mattarella. L'agenda Mattarella sarebbe come dire, i punti che Mattarella ha toccato nel suo discorso di insediamento per il secondo mandato a Presidente della Repubblica, perché Mattarella, ci dicevamo qua, si è presentato più come un primo ministro e come un Presidente della Repubblica in alle Camere, insomma ai grandi elettori che lo acclamavano, un programma però insomma vasto e quindi altrettanto fumoso, ma ovviamente il PD che evidentemente ha qualche difficoltà a elaborare qualche discorso che gli venga proprio da se stesso, da dentro, e quindi scopiazza quella, in particolare presidenti della Repubblica e del Consiglio, e quindi Letta ci dice insomma agenda Mattarella, seguiamo il discorso di Mattarella. Non c'è granché insomma su questo capitolo della politica interna. Insomma il Corriere lo mette come primo titolo, e in, diciamo a Corredo troviamo un'intervista a Beppe Sala, il sindaco di Milano, del resto insomma il Corriere ha sempre un occhio, essendo il giornale di Milano, su questa città, il quale dice sì al proporzionale, quindi insomma non proprio d'attualità stringente, serve un patto che abbia come orizzonte il 2026, ossia la conclusione del PNRR, dice il sindaco di Milano Beppe Sala, al proporzionale va bene, questo è il succo. Poi mette i sondaggi di Nando Pagnoncelli in prima pagina, secondo il quale il primo partito sarebbe il PD e il secondo subito a ruota Fratelli d'Italia. Spalla destra, la situazione Covid, curva in calo, i nuovi positivi scendono sotto i 100.000 al giorno. E poi troviamo sempre invece sulla situazione interna il secondo degli articoli di fondo di questo giornale, per la firma autorevole di Federico Fubini, un piano di riserva per l'Italia. Ma ce l'abbiamo un piano di riserva? Si chiede Fubini. Uno di quelli che si fanno e poi si mettono da parte da tirare fuori se le cose non andassero come si era pensato, spenti gli echi della battaglia del Quirinale, è la domanda che si pone all'Italia in un anno che, comunque vada, avrà conseguenze. È l'anno in cui vanno chiuse le ferite sociali della pandemia. Mancano ancora all'appello 300.000 occupati, concretizzati i piani di investimento più ambiziosi da decenni, realizzate le riforme della giustizia e della burocrazia, della scuola e della concorrenza. Ancora vogliamo fare riformare la scuola. Ma detto questo, poi appunto continua questo articolo di Fubini che va a parlare di inflazione e conti, dell'andamento dell'economia che sta generando dinamiche inaspettate. Si chiede appunto se c'è un piano di riserva, a lui pare di no, dice, ma in compenso abbiamo un piano come il paese non ne vedeva da decenni, oltre 200 miliardi di euro in più del solito da investire fino al 2026, ovviamente sta parlando del PNRR, 100 interventi e riforme da approvare quest'anno e altre centinaia fino al 2026, è l'unico modo che esista oggi per mettere l'Italia su una traiettoria più solida, ed è qui che si torna inevitabilmente alla cronaca politica, perché l'esecuzione del recovery plan nei prossimi mesi comporta inevitabilmente quelli che i partiti di maggioranza considerano sacrifici, perché toccano le loro basi elettorali, cioè noi. Io non so la base elettorale qua, non so la base elettorale di nessuno, però direi che quei piani toccano chiunque viva in questo paese. Lo sono la riforma della giustizia, del codice degli appalti per i 5 Stelle, lo sono quelle della scuola, dell'amministrazione per il PD, lo sono quelle della concorrenza e la nuova lotta all'evasione per la Lega e Fratelli e Forza Italia, lo è lo spending review per tutti. Ma i partiti hanno una scelta per i prossimi mesi: iniziare a litigare attorno alle misure del recovery come i capponi di Renzo, mentre l'Italia balla sui mercati, oppure dare una mano al Premier Draghi per realizzare il solito piano, il solo piano che abbiamo, e può metterci al sicuro. Non tirate sul pianista e il pianista, dopo mesi di surplace, riprenda a suonare come prima. Mi sembra un punto di vista veramente discutibile questo di Fubini, perché il problema non è che queste iniziative che il governo Draghi vuol prendere con il recovery plan sono come dire, lesive degli interessi elettorali dei partiti. Il problema è quanto sono lesive dal punto di vista sociale per tutte e tutti noi. Non, mi sembra veramente una lettura da una parte politicista e dall'altra, vabbè, pro Draghi e pro PNRR, che significa insomma tante cose, dalla devastazione ambientale a nessuna iniziativa sociale. Chiuderei la pagina del Corriere con una lettura di cronaca che purtroppo è ancora una delle tante esternazioni della violenza maschile sulle donne. Difende la madre, ucciso a 22 anni, il TikToker siciliano Luca Itvai Pisciotto, 22 anni, è stato ucciso in Belgio dall'ex compagno della mamma perché aveva tentato di difenderla. A farne le spese questa volta è questo ragazzo, appunto giovanissimo, di 22 anni, e che poi troviamo appunto all'interno del giornale. Luca, la giovane stella di TikTok, morto per difendere la mamma dall'ex. La famiglia si erano trasferiti in Belgio da Agrigento e vabbè, si parla della vita di Luca, che aveva per sé insomma dei sogni di, nel mondo dello spettacolo, e nata a Agrigento, tramandata in Belgio, ucciso in un quartiere popolare di Liegi con 5 coltellate assestate dall'ex compagno della madre, che lo respingeva e non ne voleva più sapere. E questo appunto, con questo direi che possiamo chiudere la prima del Corriere.
It's okay, I could tell. There is some words to write. Slip my head on your chest and swim into your eyes. The war inside gets gone. Lost memories return. I don't know where I'm going to land.
E lasciamo le colonne del Corriere per passare a leggere invece la prima pagina del Manifesto. Come al solito, il titolo principale con la fotografia, una bella fotografia della delle manifestazioni studentesche di ieri. Il titolo è Fuori classe, e mai titolo fu più azzeccato, perché i fuori classe sono spesso quegli studenti che in didattica a distanza ascoltano le lezioni da casa. 100.000 studenti manifestano in 15 città contro l'alternanza scuola-lavoro e le nuove regole dell'esame di Stato. Sconforto e rabbia. Il ministro non ci ascolta, è un virgolettato. Vogliamo formazione e non competere o essere sfruttati lavorando gratis. Oggi Assemblea Nazionale a Roma, e il titolo principale prosegue ovviamente nelle prime due pagine interne con due articoli. Uno di Roberto Ciccarelli, studenti in rivolta, non siamo numeri, nessuno va sfruttato, che è in qualche modo una cronaca delle mobilitazioni studentesche di ieri, con un'altra bellissima fotografia che troviamo rimbalzare sulle pagine dei giornali. Gli immaturi siete voi, lo striscione di apertura della manifestazione, credo, di Roma. E un secondo invece contributo a pagina 3 di Gian Sandro Merli, la
lupa siamo noi, il grido delle scuole in movimento, che invece è più specificamente dedicato all'Assemblea Nazionale di oggi. E magari quando passeremo alle pagine interne leggeremo un po' di questi contributi. E in taglio basso, sempre all'interno, è invece il punto di vista del ministro del lavoro Orlando sulla morte di Lorenzo Parelli. Orlando, dobbiamo garantire la sicurezza. Per il ministro del lavoro Andrea Orlando, la vicenda dello studente morto in azienda aveva delle peculiarità che non consentono di trarre un giudizio generale sul tema dell'alternanza scuola-lavoro. È esattamente il contrario di quello che pensiamo noi, è proprio espresso in termini contrari rispetto a quello che è il nostro punto di vista. Una situazione come questa rappresenta l'apice di una serie di incidenti che si sono svolti anche, che hanno coinvolto anche ragazzi coinvolti nelle esperienze di alternanza scuola-lavoro. È necessario un ripensamento. Invece il ministro Orlando ritiene che noi dobbiamo assicurare sicurezza in generale e in particolare nei luoghi in cui si realizza la formazione dei giovani. Bene che il ministro Orlando lo abbia presente, perché in realtà non è solamente nelle esperienze di alternanza scuola-lavoro che i giovani rischiano, ma come diciamo spesso da questi microfoni, addirittura nelle scuole, negli edifici scolastici non esistono, soprattutto per via dell'emergenza Covid che ha affollato gli spazi e reso complicata la convivenza, non esistono spesso i parametri minimi di sicurezza. E però su tutto questo torneremo quando andremo a leggere le pagine interne. In taglio alto invece il manifesto parla della cerimonia di apertura dei giochi invernali e soprattutto dello storico patto tra Xi Jinping e Putin, vento dell'est, documento congiunto sulla governance globale, mega contratto sul gas. E c'è l'attacco di due articoli che proseguono rispettivamente a pagina 6 e a pagina 7. Uno più mirato sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, che viene letta appunto come una grandeur cinese che irride al boicottaggio, il boicottaggio proposto dall'Occidente e promosso ovviamente da Joe Biden per quella che è la violazione dei diritti umani in Cina, boicottaggio a cui si sono associati diciamo tutta una serie di paesi e del mondo occidentale, il Regno Unito, il Canada, l'Australia, il Kosovo, il Belgio, che hanno disertato la cerimonia di apertura. E appunto questo articolo di Serena Console ci dimostra come diciamo è stato possibile ribaltare questo boicottaggio irridendolo con uno spettacolo roboante in cui vengono recuperati tutta una serie di simboli di minoranze etniche e di marginalità del mondo cinese. E l'articolo principale invece, quello che riguarda lo storico patto tra Xi Jinping e Putin, e prosegue invece a pagina 6 e ci parla di un documento congiunto presentato prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali per esprimere la propria idea della governance globale, e che Xi e Putin hanno firmato compiendo un atto a suo modo storico, portando avanti un riavvicinamento che tenta di andare oltre l'alleanza per favorire un multilateralismo vero che certifica lo spostamento dell'asse internazionale a est come risposta delle recenti pressioni di Biden, della NATO e degli accordi tra USA, Australia e Gran Bretagna. E anche su questo andremo un pochino più in profondità tra poco. Di spalla abbiamo una serie di contributi, uno sul PNRR e poi invece l'aggancio di un articolo di Davide Conti, Guerra Fredda, la NATO e le stragi in Italia non è un romanzo, che rende conto di quelli che sono gli esiti in qualche modo delle indagini ancora condotte dagli inquirenti sulla strage di Piazza Fontana, che avrebbero portato nuovi elementi in qualche modo a favore della collusione tra esponenti degli ambienti di estrema destra, in questo caso Ordine Nuovo, con rappresentanti in qualche modo dei servizi segreti e ufficiali dell'Alleanza Atlantica. È un articolo, scusatemi, è un articolo interessante che ripercorre in qualche modo i diversi elementi che nei decenni hanno portato elementi a favore di questa ipotesi, che è ormai un dato accertato e che ovviamente andremo a vedere con un certo dettaglio. E dopodiché nella prima pagina del manifesto c'è uno sguardo sull'estero, in particolar modo sul Libano e sul Mali, e poi ancora un ricordo di Monica Vitti, dal momento che ieri c'era la camera ardente nel Campidoglio. E questo è in qualche modo la sintesi, il quadro della prima pagina del giornale.
E 41 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa. Passiamo alla lettura della Stampa di Torino. Il primo titolo: Draghi, un freno alla spesa pubblica e il caro bollette sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese. Come possiamo dire no a risorse aggiuntive? Conte è andato a Palazzo Chigi a chiedere più fondi, ristori, un nuovo scostamento di bilancio, ma il Premier frena i partiti. Non possiamo aumentare la spesa. Con questo apre la Stampa, parla poi Giovannini. Questo lo troviamo nel sottotitolo: i danni climatici ci costeranno 2 miliardi l'anno, l'Europa cambi il patto di stabilità. Andremo poi nelle pagine interne, ma sempre su questi argomenti abbiamo un'analisi di Carlo Cottarelli, che sinceramente insomma è un personaggio che dire non troviamo interessante regalargli qualcosa. Lo ricordiamo, quello che fu acclamato nel governo Monti come il commissario che avrebbe elaborato una spending review che avrebbe rimesso a posto le finanze italiane, e poi la montagna parte di un topolino e Cottarelli sparì di lì a poco. Adesso è un po' come il prezzemolo su tutti i media. Sulla Stampa scrive: perché l'inflazione ci deve preoccupare? Questo è il tema di oggi. È tornata l'inflazione che i millennials non avevano mai conosciuto. Negli Stati Uniti l'aumento annuale dei prezzi al consumo viaggia al 7%, nell'area dell'euro al 5%. Nei paesi emergenti in via di sviluppo il Fondo Monetario Internazionale stima una media del 6%. In Giappone, solo in Giappone è rimasta all'1%. Lì neanche le cannonate smuovono i prezzi. L'inflazione è spinta da aumenti delle materie prime, specifica in prima pagina Cottarelli. Poi l'articolo prosegue invece a pagina 27, dove si racconta che l'aumento più forte è per gli idrocarburi, soprattutto per il gas naturale. Salgono i prezzi dell'alluminio, del frumento, del caffè, del cotone, dei container usati per i trasporti internazionali. Dice che questo aumento non era previsto, ha colto tutti di sorpresa. Ma perché l'inflazione è aumentata? Questa è la domanda cruciale. Ci sono fattori specifici a certe materie prime come il gas naturale, ma al di là dei fattori specifici, quando i prezzi di tutti i beni si impennano, significa che la domanda aggregata sta crescendo più rapidamente dell'offerta. Questo vale anche per le materie prime. Talvolta le banche centrali si focalizzano solo sull'inflazione di origine interna. Come possono essere responsabili per l'inflazione importata? Ma a livello globale nulla è importato. A livello globale è l'azione congiunta delle banche centrali e dei governi che influisce sulla domanda aggregata e quindi sull'inflazione. E questa azione congiunta è stata molto espansiva a partire dall'inizio della crisi Covid. Banche centrali e governi hanno introdotto nell'economia uno tsunami di potere d'acquisto a forza di tassi di interesse negativo, operazioni di quantitative easing e deficit pubblici a due cifre. Questa azione espansiva era necessaria, ma forse è andata più in là del necessario. Questo insomma è il succo di quest'articolo e una critica insomma alle politiche di espansione che partono anche dal quantitative easing, insomma introdotto da Draghi ancora quando era ancora alla vertice della Banca Centrale Europea. E poi vabbè, specifica quello che chi ha memoria di cos'era l'inflazione in Italia si ricorda bene, cioè chi colpisce di più l'inflazione, chi ha un reddito fisso. Cosa si può fare secondo Cottarelli? Nel rivedere in senso meno espansivo le politiche economiche occorrerà non strafare. Lo stesso aumento dei prezzi delle importazioni tenderà a frenare l'economia e però insomma quello che leggiamo congiuntamente tra il primo titolo in cui Draghi dice un freno alla spesa pubblica, questo articolo di Cottarelli, è che nonostante i miliardi del PNRR si vuol dire bisogna che stringiate, cioè noi, la cinghia, mi sembra. Prima pagina della Stampa si annuncia poi un'intervista al vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Davide Ermini, intitolato "Cari magistrati, basta campagna elettorale". Dice che Ermini dice di aderire totalmente al messaggio di Mattarella, ma ha qualcosa da dire agli ex colleghi parlamentari. Smettiamola con la campagna elettorale permanente giocata sul tema della giustizia. Ancora un commento sul discorso di Mattarella, ne erano pieni ieri i giornali, di Donatella Di Cesare, una firma quasi quotidiana direi sulla Stampa di Torino. Mattarella, l'Italia e la parola dignità, sono in molti a essere stati colpiti dalla parola che quasi come un refren ha scandito il discorso di Mattarella. Dignità non era per nulla ovvia, ma in queste ore è andata assumendo naturalezza e spontaneità che si addicono a una parola sulla bocca di tutti, dignità. È la parola che ha colpito anche me, ma forse in così, se può valere così la pena spendere due parole sulla mia opinione, nel discorso di Mattarella, ma nel senso forse opposto a quello che dice Donatella Di Cesare. Ho trovato un refren uggioso e perché quando si parla di dignità, uno si potrebbe chiedere, la dignità significa essere avere una essere degni, avere una vita degna, ma rispetto a quale standard? Di che stiamo parlando? Se stiamo parlando per esempio di morti sul lavoro, il problema non mi pare che si deve dare una vita degna, ma mi pare che si debba dare un lavoro sicuro e che invece del profitto il primo punto sia la vita delle persone. Non lo so, mi sembra un modo un po' per svicolare questo tema della dignità. Comunque invece a Donatella Di Cesare no, tanto che appunto lo mette all'inizio di questo suo intervento, cioè è il titolo di questo suo intervento sulla Stampa. Dice appunto perché dice in questo paese c'è una dignità ferita. Il presidente Mattarella non ha mancato di denunciare laddove c'è una dignità ferita, a cominciare dalle donne, della violenza maschile sulle donne, poi i migranti lasciati morire pur di affermare i confini della nazione. Insomma, parlare di dignità in temi come questi a me mi sembra un po' sminuire il problema. Detto ciò, insomma, il fondo non è particolarmente interessante, quindi vado oltre. La foto centrale è dedicata a, il titolo è questo, le piazze degli studenti, in 100.000 manifestano contro l'alternanza scuola-lavoro, e comunque insomma mi sembra un bel risultato politico questo degli studenti, far mettere sulla prima pagina dei principali quotidiani nazionali, che erano tantissimi e tantissime contro l'alternanza scuola-lavoro. Sarà una lotta lunga e dura, perché dall'altra parte c'è Confindustria che quell'alternanza la vuole e come, ma questi articoli poi li leggeremo dall'interno. Il taglio alto è tutto dedicato all'Olimpiadi, vertice Xi Putin ai giochi, la NATO si fermi, quindi diciamo che non mette l'accento sulla cerimonia La Stampa, ma sull'accordo tra Putin e Xi Jinping, e ne sintetizza il contenuto, cioè di fermare la NATO, cioè un no a un allargamento della NATO. E la sfida geopolitica delle sedie vuote: se la Cina dei giochi 2008 aveva acceso ammirazione nel suo affacciarsi al mondo, quella del 2022 ispira timore. Comincia così in prima pagina, ma l'articolo, che poi è a pagina 23, sottolinea chi invece boicotta questi giochi. La grande partita geopolitica è scritta nei vuoti in tribuna, nessun rappresentante dei governi, cioè quindi non è che mancano le delegazioni degli atleti come era successo negli anni 80, mancano i rappresentanti dei governi di Stati Uniti, Australia, Canada e Regno Unito. Per l'Italia c'è l'ambasciatore. Ad assistere alla cerimonia invece un fronte asiatico compatto, questo è il riassunto. E poi troviamo un racconto, così viene chiamato, di Giulia Zonca, globale, no gender, la generazione Z. Da qualche parte tra Porto Rico e la Bosnia è diventato chiaro che la parata degli atleti ha perso i confini, non è questione di valori olimpici ma di ragazzi e ragazze che si muovono sulle stesse strade, e ci vuole un po' descrivere questa generazione Z degli atleti, che tanti sono figli e figlie di seconde e terze generazioni, che hanno affrontato gli stessi problemi a qualsiasi latitudine. Per esempio, fa l'esempio che per l'Italia cammina con Valentina Margaglio, Speranza Azzurra nello skeleton, mamma senegalese e vita piemontese, e dice: con buona pace di Putin che ronfa mentre sfila l'Ucraina e della Cina che impone la propria autorità, in questa corsa vengono verso il futuro, i confini vengono molto dopo le comunità, quella di generazioni che insieme con la bandiera svendono le proprie unicità, non vogliono limiti nei pronomi, quindi no gender appunto, figuriamoci se si fanno definire da un territorio. Questa insomma la lettura di Giulia Zonca. In taglio alto, altissimo, sopra il titolo La Stampa, il dibattito, mettiamolo così, su Sanremo. La Stampa lo mette su questo, fa da una parte presenta l'intervista a Drusilla Foer, che ha co-condotto Sanremo giovedì, il pubblico ama la diversità intelligente, è il titolo. Dall'altra parte un fondo di Elena Lowenthal, ma per le donne non è un bel segno, perché ricorda che dice: finalmente una donna capace di rubare la scena, rispondersi, farsi valere, ma è un uomo. Mi sembra insomma che entri con piedi di piombo in un dibattito molto articolato Elena Lowenthal, ma insomma se avremo tempo lo leggeremo dall'interno. E con questo chiudo la prima pagina della Stampa.
Diamo un'occhiata in quella che si avvia a essere la chiusura della prima parte della rassegna stampa, cioè della lettura delle prime pagine, alla prima pagina del Messaggero, che sinceramente, complessivamente, come spesso accade, è un pochino inquietante e comunque globalmente poco interessante. Al centro la fotonotizia con l'apertura dei giochi invernali, a Pechino torna la febbre olimpica e Goggia ci sarà, la nostra atleta infortunata che invece sembra essere in ripresa. La fotonotizia è ovviamente molto patriottica, su un fondo azzurro ci sono gli atleti italiani, Italia da podio è il titolo, con questo buffo, mi viene a definirlo, abbigliamento che è già stato descritto in precedenza, comunque tutto quanto molto tricolore, la delegazione degli atleti italiani allo Stadio Nazionale di Pechino durante la cerimonia inaugurale dei Giochi Invernali 2022 e com'è in qualche modo nello stile del Messaggero, l'italianità prevale su tutto, anche appunto su affari e geopolitica, perché il titolo su Xi Jinping e Putin, il patto antiamericano fondato sul gas, è relegato in basso di spalla. In basso di spalla, sotto a un lungo editoriale di Carlo Nordio, l'ex magistrato, su una riforma costituzionale per garantire ancora una volta la stabilità. È un editoriale bizzarro che ripercorre in qualche modo la storia della Repubblica nei suoi fondamenti costituzionali, elogia la nostra Costituzione, la migliore delle costituzioni possibili, e mi viene da soggiungere per tantissimi aspetti inattuata. E fa sostanzialmente la storia del nostro paese per arrivare ad oggi, passando per quelli che sono, dal punto di vista di Carlo Nordio, gli snodi fondamentali. I vigorosi intellettuali che scrissero la Costituzione erano coronati dall'opposizione al fascismo e ammoniti dall'esperienza dittatoriale, e c'è di buono che si ricorda il fondamento antifascista della nostra Costituzione, ma l'analisi prosegue appunto scorrendo le tappe fondamentali della crisi di questa Costituzione, che sarebbero fondamentalmente Tangentopoli e quello che ne è conseguito, che avrebbe portato una legge elettorale maggioritaria, e diciamo questa cosa, mi sia permesso dirlo, sembra un pochino la montagna che partorisce il topolino, perché nel titolo si invoca una riforma costituzionale a garanzia della stabilità, ma sostanzialmente quello che ne risulta è una presa di posizione a proposito della riforma elettorale, e quindi il sunto del ragionamento che fa Nordio, argomentandolo con una serie di passaggi e di analisi storiche, è una presa di posizione contro la riforma proporzionale della legge elettorale e un ribadire una posizione a favore del maggioritario, che sarebbe sostanzialmente l'unico mezzo per garantire la stabilità. Il proporzionale resterebbe ancorato a una vecchia visione di Costituzione che, nel sottofondo del ragionamento, andrebbe profondamente mutata per via di tutte le variabili che nel tempo si sono andate a inserire nella situazione sociopolitica italiana. Il senso del discorso è un pochino questo. E nel titolo principale, in taglio alto, si parla di riforma della giustizia, un altro cavallo di battaglia in qualche modo molto caro alla testata. Giustizia, si parte dal CSM. Il governo accelera sull'organo di autogoverno dei giudici, nuove norme tra 2 settimane. Più difficile tornare alla toga dopo la politica, errori giudiziari, 3 innocenti in carcere al giorno. E questo è l'aggancio per gli articoli nelle pagine 2 e 3, dove la riforma della giustizia sembra essere motivata fondamentalmente, resa necessaria fondamentalmente e solo da questi due problemi, cioè il fatto che ci siano porte girevoli tra carriera in magistratura e politica, e questo è l'aspetto fondamentale della giustizia che deve cambiare, sarebbe uno degli aspetti fondamentali della giustizia che deve cambiare, e poi ovviamente la piaga degli errori giudiziari. Ogni giorno 3 innocenti finiscono in cella per errore. Noi sappiamo che nessuno dovrebbe finire in cella, ma insomma qui il ragionamento sembra prendere un'altra piega. In questa prima pagina, come dicevo, su cui scorreremo rapidamente perché è per il resto veramente molto poco interessante, ancor meno di quello che abbiamo detto finora, si parla dell'incontro di ieri addirittura tra Casini e Berlusconi, da cui partirebbe il dialogo tra moderati e Forza Italia, lavoro comune per un polo cattolico nel PPE, è veramente una cosa agghiacciante. E poi l'aggancio di un contributo che prosegue a pagina 15 su la situazione di Intesa San Paolo, così Intesa San Paolo ridisegna il paese, perché l'amministratore delegato di Intesa San Paolo Messina ha lanciato il piano 2022-2025 che porterà a una creazione di valore per 520 miliardi, e mi sembra che con questo sia tutto dalla prima pagina del Messaggero.
Ringraziamo come sempre chi ci chiama allo 06 49 17 50 anche per farci notare che il Messaggero costruisce ansia con le sue notizie, ma poi con le pubblicità che mette in prima pagina ci dà anche lo strumento per uscirne, cioè farmaci contro l'ansia.
Laila.
E detto questo, continuiamo un po' più velocemente con altre rassegne stampa dal Sole 24 Ore, che è insomma il giornale Confindustria. Non parlano di studenti in prima pagina il Sole 24 Ore, ma invece parlano di un argomento che per evidentemente come dire il lettore del Sole 24 Ore è importante. Sul tavolo di Draghi 350 nomine da Invitalia a Snam e Sace, in scadenza i CDA, i consigli di amministrazione di 49 società pubbliche. Da Invitalia, Snam e Sace, appunto, sono 49 le società partecipate dal MEF, dal Ministero dell'Economia e Finanza o dalle sue controllate, il cui consiglio d'amministrazione o vertice gestionale è in scadenza con le assemblee previste in primavera, per un totale di 230 poltrone. Inoltre ci sono 41 società, solo in parte coincidono con le precedenti, in cui scade il collegio sindacale, l'organo di vigilanza, per ulteriori 120 20 poltrone, così si esprime il giornale di Confindustria, sta facendo i bandi sostanzialmente, e che portano a 350 il totale di cariche che il governo Draghi è chiamato a rinnovare nel 2022. È quanto emerge da una ricognizione fatta dal Sole 24 Ore con la lista che il MEF ha pubblicato sul sito in questi giorni. Nell'elenco preparato dal Ministero dell'Economia mancano società di primo piano come le quotate Snam, 9 consiglieri, Italgas 9, Fincantieri 10, le cui poltrone sono in scadenza. Si potrebbe aggiungere Banca Monte dei Paschi se, come richiesto dal MEF, sarà silurato l'amministratore delegato Bastianini, nominato nel 2020 su indicazione del Movimento e 5 Stelle. Si continua poi con questa solfa a pagina 3. E per appunto su questa lista, e dice: per Domenica Arcuri c'è la prova d'appello con il governo di Mario Draghi. Il manager calabrese, che ai tempi dell'ex premier Conte era lanciatissimo verso la guida delle società pubbliche più importanti, poco dopo l'insediamento di Draghi è stato sollevato dall'incarico di commissario all'emergenza Covid conferitogli da Conte per la polemica sulle forniture di mascherine. Era il 1 marzo 2021 quando il testimone è passato al generale Francesco Paolo Figliuolo. Arcuri però è rimasto in carica come amministratore delegato di Invitalia, agenzia pubblica 100% MEF, per l'attrazione degli investimenti esteri, i cui compiti si sono dilatati nel tempo. Il CDA di Invitalia, di 5 componenti, scadrà con l'assemblea degli azionisti che tra pochi mesi dovrà approvare il bilancio 2021. Arcuri dovrà affrontare di nuovo il giudizio dell'ex presidente della BCE e del suo consigliere Francesco Giavazzi, per chi se lo fosse dimenticato, il pasdaran del neoliberismo che ci ha inficiato la vita per anni dalle colonne del Corriere della Sera. È arrivato alla guida della società, si chiamava Sviluppo Italia, a 43 anni nel 2007, lo nominò il governo di Romano Prodi, che per lanciare il carrozzone che avrebbe preferito di Romano, Maurizio Prato Arcuri, è stato scusate l'incertezza, ma c'è proprio un problema di sintassi in questo periodo che non ha una frase principale, però vado avanti. Arcuri è stato confermato ad ogni scadenza da tutti i governi, l'ultima volta dal Conte Bis nell'assemblea del 5 dicembre 2019, affiancato da un presidente del PD, Andrea Viero, già direttore generale del Comune di Trieste e della Regione Friuli Venezia Giulia, dal 2016 dirigente di Fincantieri. Lo scorso ottobre Arcuri è risultato indagato per peculato e abuso d'ufficio nell'inchiesta sulle forniture allo Stato di mascherine dalla Cina, in cui l'accusato è l'ex giornalista Rai Mario Benotti. Sono 49 le società partecipate dal MEF e delle sue controllate, in cui il CDA o il vertice gestionale è in scadenza, come abbiamo visto insomma dalla prima pagina. Quello che poi ci dice: è candidata al terzo mandato per come l'amministratore delegato di Snam Marco Alverà, e portavoce giovanissimo, portato giovanissimo da Paolo Scaroni. Eni lo ha portato invece a appunto, come sta qua dicendo, alla Snam. E prima però passando per Enel, all'Italgas scade il CDA guidato da Paolo Gallo, ex di Acea e di Grandi Stazioni, nella quale fu voluto dai soci privati di Caltagirone, Benetton e Pirelli, che avevano il 40% dell'immobiliare dell'immobiliare delle FS. I riflettori sono puntati su Fincantieri, il gruppo che sta crescendo nell'industria della difesa, cioè che vuol dire armi, scontrandosi con Leonardo, ex Finmeccanica. Giuseppe Bono, il più longevo top manager pubblico in carica, è alla guida della società dal 2002. Quando Guarguaglini prese il suo posto a Finmeccanica. Bono avrà sta per compiere 78 anni, non intende farsi da parte per ragioni anagrafiche. La partita è aperta, c'è anche l'ipotesi che Bono possa fare il presidente carica occupata dall'ambasciatore Massolo, ex direttore del DIS, cioè dei servizi segreti, il quale è stato nominato presidente del comitato promotore di Roma Expo 2030, quindi sta per andare via da lì. La poltrona di amministratore delegato è contesa da due manager assunti da Bono in Fincantieri, Fabio Gallia, ex Capitalia, ex BNL, ex Cassa Depositi e Prestiti, e il direttore della divisione navi militari Giuseppe Giordio, esperto di industria della difesa, cioè di armi. La decisione spetta a Scannapieco, il nuovo amministratore delegato della controllante Cassa Depositi e Prestiti, voluto da Draghi al posto di Fabrizio Palermo, il quale è rimasto in Fincantieri. In scadenza il consiglio amministrazione di SACE, società che sta passando da Cassa Depositi e Prestiti direttamente sotto il MEF. Il 19 gennaio si è dimesso il presidente. Il consiglio d'amministrazione ha già designato come successore Mario Giro, membro della comunità di Sant'Egidio, ex sottosegretario e vice ministro degli esteri, non eletto alle politiche del 2013 con la lista Monti, ma con l'assemblea dovrà essere nominato tutto il consiglio di nuove componenti, tra i quali c'è in mezzo l'ex senatore del PD Kocančić, toccato, anche se non indagato, dall'inchiesta per traffico di influenze che riguarda l'armatore Onorato e Beppe Grillo. Scade anche il consiglio d'amministrazione di Simest, presidente l'ex ambasciatore in Qatar Salzano, e amministratore delegato Mauro Alfonso, che non ci si specifica chi sono, perché evidentemente questi tra di loro si conoscono bene, giocano a tennis insieme la domenica, queste cose qua, quindi ogni tanto si scordano di specificare. Da decidere il nuovo, poi si parla insomma di altri consigli di amministrazione, ma insomma quelli più importanti ve li ho letti. Mi sembrava che questo articolo avesse una sua rilevanza proprio nel mostrare cosa significa quando si parla di classi dirigenti, nomi che sentiamo e risentiamo da anni, sono sempre gli stessi che passano da un ruolo da amministratore delegato all'altro, ma come dire, meno visibili della parte, come dire, più politica dei partiti, ma sicuramente con mani in pasta ben più pesanti. Dalla prima del Sole 24 Ore alla prima di domani, che come sapete ha sempre pochi articoli, ha un editoriale di Salvatore Bragantini sulla legge elettorale, molto rumore per nulla sulla nuova legge elettorale, che vi risparmio perché qua se si ricomincia a parlare di legge elettorale dopo il Presidente della Repubblica rischiamo veramente di morire di noia. Abbiamo, si annuncia poi all'interno un articolo di Rino Formica, ricordate, do you remember Rino Formica? Parliamo del Partito Socialista di epoca craxiana, la casta dei non eletti e il razzismo dei migliori, e in cui insomma si fa un'analisi tra diciamo la nuova fase del Colle, il messaggio al governo, il programma costituzionale e la decadenza delle istituzioni, sta parlando in particolare del Parlamento, che apre la via, lui scrive, all'autoritarismo. Ma l'articolo principale è dedicato agli e alle studenti, 100.000 studenti contro le violenze della polizia e il silenzio della scuola dopo i pestaggi della scorsa settimana. È Davide Maria De Luca con la collaborazione di Marica Iconomu e Alessandro Luna che scrivono questo articolo. Gli studenti sono tornati in oltre 40 piazze di altrettanto città italiane per protestare pacificamente contro le violenze subite dalla polizia. Anche nel sottotitolo, corteo pacifici in altre 40 piazze, è già un aggettivo di troppo a mio parere, perché il 28 gennaio non c'è stato un problema di cortei pacifici o non pacifici, ma c'è stato un problema di aggressioni da parte delle forze dell'ordine alle studenti che stavano manifestando.
C'è stato un problema di forze dell'ordine pacifiche o non pacifiche, è ribaltato il problema.
Gli studenti sono tornati appunto in queste 40 piazze contro le violenze subite dalla polizia, contro l'alternanza scuola-lavoro e contro gli esami scritti di maturità che sostengono, ignorano gli effetti che da 2 anni di pandemia hanno avuto sulla loro preparazione. E non mi sembra neanche che il primo punto fosse questo della violenza della polizia, perché viene messo in maniera un po' piagnona in questo modo. Cioè, il primo punto è l'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro e la presa in carico di una scuola che è molto molto lontana dalla normalità e comunque da una normalità che di per sé era un problema. Mi sembra che gli studenti e le studenti abbiano ben focalizzato il punto per cui scendere in piazza.
Sì, sì, sicuramente hanno ben focalizzato, sicuramente molto meglio del loro ministro, che ha uno sguardo obiettivamente molto appiattito sull'alternanza scuola-lavoro e sull'esigenza che la scuola si colleghi al territorio e alle imprese del territorio, perché è un po' una missione, no, della sua vita professionale anche prima da docente universitario, e quindi no,
e anche da assessore alla regione Emilia Romagna,
diciamo soprattutto da assessore alla regione Emilia Romagna, assessore alla formazione, non all'istruzione, che è formazione professionale, formazione al lavoro evidentemente. E questo concetto scandaloso di normalità che si vuole calare dall'alto sulla scuola è evidentemente ben presente agli studenti e alle studenti che quella scuola la vivono tutti i giorni.
Andiamo avanti appunto con questo articolo, poi lo vedremo un po' anche da altri giornali. Secondo gli organizzatori, oltre 100.000 ragazzi hanno sfilato in tutta Italia. A convocare la manifestazione sono stati gruppi più istituzionali, come la rete degli studenti medi vicina al PD, alla CGIL, e altri più radicali, come collettivi studenteschi, l'Odalsa Nazionale e il movimento romano La Lupa. E insomma, noi abbiamo visto soprattutto questa seconda parte in piazza, l'abbiamo sentito, trovate sul sito la voce degli e delle studenti. Ieri c'era tensione in diverse piazze dopo la dura risposta della polizia alle manifestazioni di una settimana fa convocate contro l'alternanza scuola-lavoro dopo la morte di Lorenzo Parelli, uno studente deceduto in un incidente sul lavoro durante l'ultimo giorno di tirocinio. Il 28 gennaio le forze dell'ordine avevano risposto duramente ai cortei. Salto, se non per leggere che Amnesty Italia, Amnesty International, ha inviato 6 osservatori al corteo per vigilare su possibili violenze della polizia a Torino, per poi passare alla maturità. All'esame di maturità, al centro della manifestazione c'era la protesta contro la maturità scritta ripristinata pochi giorni fa dal Ministero dell'Istruzione Patrizio Bianchi, dopo che era stata sostituita da un'unica prova orale e da una sorta di tesina all'inizio della pandemia. Per Bianchi questo ritorno fa parte del percorso di progressivo ritorno alla normalità che stiamo realizzando, e queste parole del Ministro Bianchi sono il fulcro proprio del problema. Al di là del fatto che chi farà la maturità quest'anno significa che ha fatto un triennio delle scuole superiori devastato, perché vuol dire che in terza ha avuto, da marzo in poi è stata a casa senza scuola sostanzialmente.
Sì, perché non si può accettare la narrazione corrente che l'anno scorso sia stato un anno normale, e nemmeno quella oramai quasi condivisa che quest'anno, l'anno in corso, sia stato un anno normale. Non c'è stato più nulla di normale nella scuola dal 5 marzo di 2 anni fa.
La parola ovviamente domani la dà ai più istituzionali tra gli studenti, così come li ha definiti, cioè la dà alla rete degli studenti. Al Ministero vogliono dare un'impressione di normalità, ma non si rendono conto che è prematuro. E l'altra cosa su cui gli studenti hanno nei cori e negli striscioni degli studenti non sono mancate le critiche a tirocini, alternanza scuola-lavoro e una scuola accusata di pensare più al lavoro che alla formazione. Ma diciamo, anche la critica contro l'alternanza scuola-lavoro porta a criticare la maturità, perché, correggimi se sbaglio, rimane l'alternanza scuola-lavoro, che oggi si chiama PCTO, al centro del colloquio orale della maturità. Quindi significa non prendere minimamente in discussione, non dico la cancellazione, ma neanche una sospensione dell'alternanza scuola-lavoro.
No, questa cosa non è proprio nell'agenda di nessuno all'interno delle scuole, di chi si occupa di scuola. E come dici giustamente tu, è vero che aver completato il monte ore di alternanza scuola-lavoro non è requisito indispensabile per accedere alla maturità, e vorrei vedere, ma comunque una parte...
Anche perché è piuttosto complicato in tempi di Covid farlo.
Esatto, esatto, ma il problema è che comunque per superare l'esame di maturità si deve affrontare una parte del colloquio che è centrata sull'alternanza scuola-lavoro. Cosa significa? Significa che comunque si dà per scontato che in tempi di Covid un po' di alternanza devi averla fatta, come la stava facendo Lorenzo Parelli, purtroppo. Uno sguardo sulla scuola e sulle mobilitazioni studentesche, uno sguardo su cui si può fare un minimo di ragionamento, ci viene anche dal settimanale L'Essenziale, che ha la protesta degli studenti anche in questo caso come titolo principale. Anche in questo caso si vuole sottolineare che la protesta degli studenti è stata pacifica, la protesta pacifica degli studenti stufi di non essere ascoltati. Questi studenti non sono arrabbiati, sono stufi, perché evidentemente devono essere pacifici, e come se ci fosse un debito da parte della componente studentesca per il fatto di essere stata manganellata. E il 4 febbraio gli studenti sono scesi in piazza in molte città contro il ritorno delle prove scritte all'esame di maturità e l'alternanza scuola-lavoro, con occupazioni e cortei. Chiedono da mesi più dialogo e rifiutano la finta normalità che le istituzioni vogliono imporre con la pandemia, e nonostante la pandemia, scusatemi. Le cariche della polizia a Roma, Milano, Torino e Napoli e la morte di Lorenzo Parelli li hanno spinti a manifestare ancora. Diciamo che questa impostazione, che è sintetizzata nell'occhiello dell'Essenziale, è un'impostazione che ha diversi meriti, soprattutto quello di mettere in evidenza l'idea che esista una finta normalità che le istituzioni vogliono imporre, come dicevamo, che le istituzioni vogliono calare dall'alto nonostante la pandemia e nonostante nell'alternanza scuola-lavoro non ci sia nulla di normale, come dimostra la morte di Lorenzo Parelli. È certamente un merito, ed è un merito anche l'ampio spazio che l'Essenziale dedica a quelli che sono i problemi della scuola, con uno sguardo piuttosto variegato. Questo sguardo piuttosto variegato passa anche attraverso la vignetta di Chiacchio, una vignetta simpatica. Il titolo è Didattica a distanza, e c'è una mano che tiene a distanza lo studente con un manganello, che sembra essere una sintesi efficace dei problemi di questi giorni legati alla scuola. Nelle pagine interne c'è un articolo molto articolato, ancora in piazza per cambiare la scuola, che ha il pregio di ascoltare le voci degli studenti e di riportare le voci degli studenti su varie questioni. Da mesi gli studenti chiedono alle istituzioni ascolto e dialogo. Durante le proteste sono stati caricati dalla polizia, ma hanno continuato a manifestare e a occupare gli istituti. E c'è anche appunto il ricordo della stagione di occupazioni che ha preceduto queste mobilitazioni, e che è stata una stagione di occupazioni di scuole particolarmente intensa, che ha visto coinvolti solamente a Roma moltissime ha visto coinvolte solamente a Roma moltissime scuole, circa una sessantina, e che
molto spesso è stata poi, diciamo così, repressa all'interno degli istituti scolastici con sospensioni, provvedimenti disciplinari, una sorta di indagine interna. Ma i meriti dell'essenziale in qualche modo finiscono qui, perché nel momento in cui si va a dare la parola agli studenti, a riportare il punto di vista degli studenti sulle varie tematiche che in qualche modo coinvolgono le mobilitazioni di questi giorni, e quindi le cariche e le occupazioni, il nuovo esame di maturità, l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro, ci accorgiamo che sono studenti, diciamo, particolari quelli di cui viene raccolta la voce, e si citano i nomi e gli istituti di appartenenza, e gli istituti di appartenenza sono i principali licei classici di Roma: il Tasso, il Visconti, l'Albertelli, l'Aristofane. Ma da questo orizzonte sinceramente non si esce. Sono punti di vista interessanti, motivati, circostanziati, soprattutto ad esempio per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro, ma purtroppo non filtra, non arriva fino alle pagine di questo giornale la voce di chi, per esempio, l'alternanza scuola-lavoro la fa davvero, e quindi quegli studenti degli istituti tecnici e soprattutto dei professionali che da tempo e in maniera pesante, hanno visto decurtata una parte delle discipline e aumentato a dismisura il carico dell'alternanza scuola-lavoro. Per quanto riguarda proprio il tema dell'alternanza, pagina 3 leggiamo: la morte di uno studente in fabbrica è il punto d'incontro tra due settori in stretta relazione, e si riporta la voce di un rappresentante degli studenti, Marcon: da una parte i nostri genitori vivono una condizione di precarietà, di disoccupazione e di pericolo perché ci sono troppe morti sul lavoro, dall'altra noi giovani veniamo abituati materialmente e ideologicamente a questo futuro con l'alternanza scuola-lavoro. Secondo gli studenti bisogna potenziare i laboratori all'interno della scuola pubblica, laboratori che sono stati invece completamente depotenziati anche dall'emergenza Covid, che ha portato, per garantire il distanziamento, a saturare tutti gli spazi in molti istituti e a eliminare completamente i laboratori, l'esperienza di laboratorio laboratoriale tanto invocata e molto spesso per alcuni ordini di istruzione relegate esclusivamente all'azienda, diciamo così, per usare questa brutta parola che tanto piace ai promotori dell'alternanza scuola-lavoro. Il problema non è come viene gestita l'alternanza, proseguono le voci degli studenti, il problema è che che stanno trasformando la scuola in un'azienda, e di certo non ci aspettiamo più tutele. In questo momento il mondo del lavoro non solo è malato, ma ti uccide. E poi appunto sulle carenze strutturali degli istituti, e questa volta emerge la voce di Mattia Maurizi del collettivo del Darwin, un istituto scientifico e turistico, finalmente direi, di Roma: nella nostra scuola piove nelle aule e le finestre non si aprono, grazie all'occupazione sono state riparate, la scuola è grande ma molti spazi sono chiusi e non ci sono i laboratori. E così, diciamo, via di seguito fino a evidenziare il senso di sfruttamento e di frustrazione che emerge dalle diverse esperienze di alternanze scuola-lavoro anche pre-Covid. Prima del Covid c'erano ragazzi che passavano pomeriggi a scrivere mail per le agenzie, il loro senso di sfruttamento era fortissimo. Questo modello di alternanza scuola-lavoro sembra mirato a fornire manodopera gratuita alle aziende. Non solo questo modello, tutti i modelli di alternanza scuola-lavoro sono obiettivamente da eliminare dalla scuola. Non esiste una buona alternanza e una cattiva alternanza, questo lo soggiungo io. E l'essenziale va avanti con contributi un po' frammentati sulla scuola. C'è poi a pagina 20 la lettera di una rappresentante d'istituto dell'Aristofane sul perché chiediamo l'eliminazione delle prove scritte dall'esame di maturità. Il senso che vi riassumo di questa lettera, di questo articolo, insomma, di Sara De Bella, che frequenta il quinto anno al liceo Aristofane di Roma ed è una delle rappresentanti dell'istituto, è che non si capisce perché chi ha fatto la maturità nei due anni precedenti, che aveva alle spalle tre mesi didattica a distanza rispettivamente, o un anno e tre mesi di didattica a distanza, ha potuto fare un esame fatto di un solo colloquio sostanzialmente, o di un colloquio e di una tesina, mentre invece questa generazione, dice lei, di nati nel 2003, che hanno alle spalle il periodo più lungo di didattica a distanza, deve tornare a una normalità che nelle scuole non si respira proprio. La cosa che ci ha fatto arrabbiare di più è che questa decisione, cioè la decisione dell'esame di maturità, è stata presa dall'alto senza coinvolgere i diretti interessati, da una classe politica che non ha saputo gestire la scuola, che non ha avuto proprio interesse a gestire la scuola durante l'emergenza della pandemia e che non conosce, non vuole capire le difficoltà che stiamo vivendo. Un cenno dentro a questo articolo, cioè anche alle ricadute psicologiche su i ragazzi e le ragazze della didattica a distanza, con le forme di ritiro sociale che tutti quanti quelli che frequentano la scuola conoscono. E quindi l'ultimo contributo a pagina 16: con la pandemia aumenta l'homeschooling, da un ultimo sguardo su questa realtà terrificante che è l'istruzione parentale, che in Italia, va detto, è sempre rimasta più che marginale, ma che sembra essere in progressivo aumento a causa di diciamo queste forme anche di ritiro sociale dei ragazzi e delle ragazze.
Sulla questione alternanza, che non esiste una buona alternanza, io lo leggerei così: troviamo sulla cronaca romana del Corriere della Sera un articolo sulla prima, al corteo tafferugli tra gli studenti, la Lupa accusa la rete di essere filogovernativa, striscione strappate ragazzi a terra, al di là del fatto che si fa lunghissima quello che immagino un paio di spintoni, forti tensioni tra la Lupa e la rete al corteo di ieri contro la doppia prova scritta e maturità. Il movimento La Lupa, che sarebbero insomma sono gli studenti e le studenti auto-organizzati, si è impossessato prima della testa del corteo, che era partito diviso, e poi della scalinata del Ministero dell'Istruzione, dopo aver strappato lo striscione della rete, accusata dai concorrenti, così li chiama Romerzi, bontà sua mette le virgolette, di essere filogovernativa. Nel blitz due ragazzi della rete sono stati violentemente strattonati e gettati a terra da ragazzi della Lupa, che evidentemente il Corriere parteggia per la parte,
mi sembra piuttosto evidente,
più istituzionale. E poi dentro a pagina 4 leggiamo: noi non siamo la CGIL, fuori il governo dal corteo, è il coro intonato contro la rete. E su questo appunto vorrei sottolineare che già la manifestazione, quando è stata chiamata la manifestazione del 28, dove la rete degli studenti non c'era, nel documento di indizione i ragazzi e le ragazze della Lupa scrivevano: non vogliamo in piazza chi è stato complice fino a oggi dell'alternanza scuola-lavoro e chi continua a dire che esiste una buona alternanza scuola-lavoro e una cattiva, la solita politica delle mele marce, e facendo il nome di CGIL e delle organizzazioni studentesche ad esse legate. Una chiarezza di intenti politici che abbiamo apprezzato moltissimo, perché è inutile continuare a dire appunto CGIL, così come il PD l'ha scritta la legge sull'alternanza scuola-lavoro e non l'ha mai rimessa in discussione. CGIL l'ha sempre difesa dicendo che l'importanza è farla bene e non male, ma quindi evidentemente approva che ci sia il lavoro dentro la scuola e il lavoro non pagato. Questo insomma su questo argomento. Ancora un articolo invece lo prendo dalla Stampa di Torino, parla invece dalla parola sulle violenze sugli studenti a Daniele Vicari, il regista insomma di tanti film, ma in particolare del film Diaz. questo abbiamo un intervento di un compagno. Pronto, ci senti?
Sì, vi sento. Voi mi ascoltate bene?
Benissimo.
Sentite, niente, io volevo completare, diciamo, il discorso sull'alternanza facendo presente, appunto parlando anche dei sindacati confederali e delle loro organizzazioni di categoria, che alcuni mesi fa, penso più di un anno fa, è stato firmato il rinnovo del contratto metalmeccanico. E dite cosa c'entra con la scuola? Praticamente i ragazzi e le ragazze che sono obbligati già dai 16 anni per gli ultimi 3 dell'istituto a fare lavoro obbligatorio e non retribuito, cioè l'alternanza scuola-lavoro, si troveranno, almeno quella parte che entrerà nelle fabbriche, nelle aziende per cui vale il contratto metalmeccanico, a essere ulteriormente sfruttati per altri 3 anni di apprendistato, che insomma tutte le organizzazioni confederali maggiori, quindi compresa la FIOM, ha sostanzialmente insomma siglato con i padroni, con le Confindustria, con le organizzazioni di categoria patronali, per continuare lo sfruttamento, quindi con decurtazione sia degli stipendi iniziali rispetto a un lavoratore che è già integrato in azienda, sia delle tutele sul lavoro, sia per esempio malattie, ferie, tutte queste cose qui, sia appunto a livello patronale, insomma ti versano meno contributi e quindi poi quando andrai in pensione, diciamo nella tua pensione mensile, questa cosa peserà. Questa è la stessa politica che appunto vede insieme le riforme della scuola e del lavoro fatte ultimamente appunto dal Jobs Act e dalla buona scuola del governo Renzi. E quindi insomma l'alternanza è il primo passo per poi, come dicevano gli studenti, continuare ad essere sfruttati, specie quelli che purtroppo, come dicevate pure voi, vengono dai tecnici e dai professionali e si troveranno nelle aziende, nelle fabbriche del territorio, soprattutto in nord Italia, in condizioni veramente svantaggiose e niente. Quindi questo volevo dire semplicemente, che
tant'è vero che insomma l'abbiamo detto e ridetto da questi microfoni, ma lo voglio ricordare anche in questo contesto, che nelle manifestazioni del 28 le aggressioni della polizia sono state soprattutto laddove gli e le studenti stavano andando a manifestare davanti alle sedi delle organizzazioni datoriali, Confindustria a Napoli, Assolombarda a Milano, la stessa cosa a Torino. Quindi mi sembra che il gioco e quali sono le parti sia molto chiaro.
Sì, penso anche io che è l'evidenza della polizia che si toglie i caschi in certe manifestazioni e invece colpisce duramente ragazzi e ragazze che manifestano sia per il loro futuro ma anche per il loro presente, insomma sia abbastanza spudorato, ecco, insomma le parti le sanno ancora prendere bene, insomma i datori di lavoro con i loro sottoposti, in questo caso tutti vestiti uguali. Però insomma, tornando al discorso, ecco, i 3 anni di alternanza servono poi, come dicono i ragazzi e le ragazze, ad essere sfruttati anche dopo, e l'apprendistato è stato un pilastro portante del rinnovo contrattuale siglato anche dalla FIOM. Quindi insomma la situazione, poi non venissero a piangere in piazza o a fare manifestazioni sulla sicurezza sul lavoro, su quanto prendono poco i giovani e le giovani, sul tasso di disoccupazione, perché è veramente una cosa incredibile. Sarebbe da calcolare, non so se qualcuno l'ha fatto, il monte ore complessivo regalato a gratis a enti e aziende ogni anno da parte degli studenti e delle studenti. Io vi lascio, vi ascolto.
Grazie tante per questo intervento. Ciao.
If we sit alone together, isn't
torniamo sui giornali, perché stavo dicendo che sulla stampa appunto c'è un articolo di Daniele Vicari, che è, per chi non lo ricordasse, insomma il regista del film Diaz, tra gli altri suoi lavori, a cui viene affidato un intervento sulla violenza delle forze dell'ordine. Il titolo è Lo spettro del G8 a Genova aleggia ancora sul paese, dove Vicari sottolinea le responsabilità della politica rispetto all'atteggiamento delle forze dell'ordine. Inizia così: mi ha colpito il fatto che molti in questi giorni di proteste studentesche e violente reazioni della polizia hanno evocato il G8 del 2001. A Genova dalla piazza si passò alla pratica in modo sistematico della tortura, tanto da diventare un caso internazionale, da costringere l'Italia a dotarsi di una pessima legge in merito. È parso a molti che da allora non siano stati fatti grandi passi avanti nella gestione dell'ordine pubblico in Italia. Vedere ragazzini con la testa spaccata mi fa dire che la repressione in corso è immorale e persino illegale. Fossi un genitore che vede tornare a casa un ragazzino massacrato, farei ricorso al giudice. Credo ci sia però anche una questione di fondo che andrà affrontata. Da alcuni decenni la politica ha disarmato e le politiche dell'ordine e le forze dell'ordine sono diventate l'unico contatto che il conflitto sociale ha con lo Stato, e questo, insomma, per chi frequenta le piazze è piuttosto evidente. Questo problema, come altri, non si risolve proprio a causa della debolezza dei partiti politici. Faccio un esempio che mi riguarda. Fin da ragazzino ho partecipato attivamente ai vari movimenti. Allora però riuscivamo a far filtrare in Parlamento le nostre istanze attraverso parlamentari sia di grandi che di piccoli partiti, quelli della cosiddetta estrema sinistra, facendole diventare interrogazioni. Anche questo scambio tra movimenti e Parlamento ora è interrotto. I parlamentari sono troppo spesso dei professionisti chiusi nel loro ruolo istituzionale, degli impiegati seppur eletti. Se gli studenti scendono in piazza dopo una vicenda tragica come quella di Lorenzo e protestano contro un provvedimento come l'alternanza scuola-lavoro e vengono picchiati a prescindere dai torti e dalle ragioni, significa che si è innescato un automatismo che prevede solo questo esito. Io credo che questo automatismo sia pericoloso proprio perché deriva da una debolezza della rappresentanza. La polizia, che ha grosse responsabilità in merito, ci si trova in mezzo diventando l'insuperabile barriera contro cui si schiantano ragazzini di 14 anni o poco più, scesi in piazza magari per la prima volta. Mi fermo qui in questa lettura, ma insomma mi sembra che Vicari metta in evidenza un argomento rilevante.
Yeah.
scusate, per chiudere l'argomento abbiamo al telefono uno studente della Lupa e uno studente della trasmissione Baraonda contro informazione studentesca di questa radio. Pronto, ci senti? No, ho sbagliato io, eccolo qua. Pronto, ci sei?
Sì, ci sono. Ciao. Adesso mi
sento. Sì, adesso ti sentiamo, ero io che mi ero impicciata e niente, ti chiamiamo appunto per abbiamo letto dai giornali molto sulle piazze di ieri che seguite anche da questi microfoni, vorremmo insomma chiederti un po' invece cosa ci si aspetta dall'assemblea che mi dicevi parte nel pomeriggio, io avevo dato un appuntamento evidentemente sbagliato dalla mattina.
Sì, appunto, come dicevo prima, l'assemblea, come tutti gli ascoltatori, l'assemblea parte da oggi pomeriggio alle 15 e continuerà fino a praticamente ora di cena, seguita poi da una cena sociale e un concerto, e riprenderà domani mattina per poi essere interrotta di nuovo per il pranzo e continuare nel pomeriggio. E dall'assemblea ci aspettiamo di riuscire finalmente dal vivo tutti insieme a unire la nostra lotta come studenti romani, come Movimento La Lupa, a quella di tutti gli studenti e le studentesse del resto d'Italia che stanno già in questo momento salendo sui treni e venendo qui a Roma proprio per partecipare a questa assemblea. Anche vista la partecipazione al corteo di ieri, ci aspettiamo un ottimo riscontro da questa assemblea e delle conclusioni che portino a una lotta comune e condivisa sul territorio nazionale, perché ovviamente i motivi per cui noi studenti e studentesse di Roma protestiamo sono gli stessi per cui si protesta a Torino, a Milano, a Napoli, a Udine, in tutta Italia.
E quindi insomma sta ripartendo questa protesta studentesca, sta crescendo diciamo intorno a varie tematiche, ma mi sembra che il fulcro sia l'alternanza scuola-lavoro.
Sì, diciamo che la protesta è partita da tutt'altro, perché è partita con le occupazioni che di scuola-lavoro non se ne occupavano quasi, ma poi dopo la tragica morte di Lorenzo Parelli il fuoco e il motivo principale di lotta si è trasformato proprio in quello, anche se dalla manifestazione di ieri stiamo cercando di, e con l'assemblea di oggi cercheremo di reintegrare tutte quelle tematiche da cui la lotta partiva, che vanno dagli spazi al precariato nei docenti e nel personale ATA, ai loro salari, i programmi scolastici, il supporto psicologico, e che abbracciano anche in questo momento la scuola lavoro, la maturità e questi temi un po' più attuali e presenti. Certamente la scuola lavoro e la tragica morte di Lorenzo sono stati il fiammifero che ha acceso la miccia e che ha alimentato il fuoco della lotta in tutta Italia e ha portato anche l'attenzione dei media su di noi. Ovviamente quando si parla di temi di attualità, le grandi testate giornalistiche e l'attenzione del pubblico è molto più concentrata, però chiaramente la nostra lotta come Movimento La Lupa, ma anche a livello nazionale di tutti i compagni che nelle settimane passate ho sentito, non si vuole limitare a una semplice riflessione sulla scuola lavoro, sulla maturità, ma è mirata a cambiare anche radicalmente il sistema dell'istruzione italiana in modo da renderlo più al passo coi tempi e più adatto agli studenti e alle loro necessità.
Sì, perché appunto ha fatto molto una miccia, è stata anche la dichiarazione del ministro dicendo che si sta tornando a una normalità, no? Parlando dell'esame di maturità, una normalità verso cui non è affatto vero che si sta tornando se uno vive la quotidianità delle scuole, in più questa normalità era un problema di per sé.
Sì, infatti, il primo punto è che la normalità, ma ministro le chiedo normalità, de che io sto quotidianamente in classe per fortuna non ho compagni in quarantena, ma ci sono dei quinti di scuola mia che quest'anno sosterranno l'esame di maturità, dove ci sono 6 o 7 persone in quarantena che da praticamente un mese a questa parte seguono le lezioni in DAD. Normalità di che gli studenti che sono in presenza hanno la possibilità di ricevere un'istruzione, diciamo, sufficiente, più simile a quella che potremmo definire quella pre-Covid. Quelli che stanno in DAD logicamente ricevono più o meno la stessa attenzione durante il primo lockdown, se non di meno, perché la classe è dimezzata e ovviamente il docente fa più attenzione agli studenti che si trova davanti, anche perché stare insieme nella stessa stanza è comunque ha comunque un effetto diverso sulla lezione che ascoltarla tramite un computer. Dopodiché gli studenti che quest'anno faranno la maturità, come anche me, hanno passato 2 anni o 2 anni e mezzo alla fine in una scuola azzoppata, e prima con i 6 mesi di DAD, cioè mezzo anno di DAD del primo lockdown, poi con le zone rosse, le quarantene, quello e quell'altro. Quindi comunque
mesi
in
di DAD anche l'anno scorso, perché qui a Roma sì, comunque è stato un paio di mesi, in altre parti d'Italia sono stati molti mesi.
Sì, esatto. E quindi hanno perso qualcosa rispetto a ciò che era l'istruzione prima del Covid. Per poi dire normalità, certo, ma la normalità prima del Covid comunque andrebbe un attimo ripensata. Questo esame di maturità per gli studenti del liceo ha effettivamente un senso? Per gli studenti degli istituti tecnici ha effettivamente un senso, un valore? Si potrebbe, io penso che in qualche modo non più, mentre la generazione di mio nonno ha, per loro l'esame di maturità era un raggiungimento, un traguardo a cui molti pochi arrivavano, per noi è praticamente uno standard di base. Senza l'esame di maturità non si può praticamente nemmeno andare a fare il cameriere tra un po'. E quindi potremmo anche dire che come conseguimento accademico è completamente superato, che si dovrebbe ripensare la sua forma, in quanto ormai non ha un valore accademico istituzionale, non porta con sé un'autorità come potrebbe essere una laurea o un dottorato, porta semplicemente con sé il fatto di aver finito un ciclo scolastico quasi obbligatorio che porta a termine per fortuna la maggior parte degli studenti di tutta Italia. Quindi si potrebbe anche immaginare un ridimensionamento dell'esame stesso, un'eliminazione purtroppo no, perché è necessario sia in Italia che all'estero il diploma della scuola superiore di secondo grado per entrare all'università, però si potrebbe ridimensionare abbastanza, in maniera abbastanza importante il suo contenuto, quali sono le sue modalità, anche per portarlo ad essere un qualcosa di più appunto dinamico e moderno.
Sì, poi insomma, oltre all'esame di maturità, la normalità della scuola significa tante altre cose, significa edifici scolastici non solo fatiscenti ma che non rispondono a norme di sicurezza, significa un numero di studenti per classe eccessivamente alto, significa scuole chiuse il pomeriggio perché non ci sono il personale, i soldi per tenerle aperte, eccetera, eccetera, eccetera. Ma insomma,
sotto questi punti di vista possiamo dire al ministro che la normalità non è mai andata via, purtroppo. Cioè le scuole sono sempre le stesse, cadono a pezzi, le aule sono sempre le stesse, siamo sempre gli stessi 30 studenti per classe, i docenti, le cattedre dei docenti sono sempre quelle, sono sempre precari, le scuole sono sempre chiuse il pomeriggio, se non fosse per gli uffici amministrativi che lavorano molto di più per seguire tutto quello che è il tracciamento da Covid. Quindi
infatti
mi dispiace dirlo al ministro, però
questa normalità
è sempre rimasta
e soprattutto non la vogliamo noi lavoratori e lavoratrici della scuola, soprattutto non la volete voi studenti. Senti, l'appuntamento quindi è per oggi pomeriggio e da questi microfoni immagino per lunedì pomeriggio nella puntata di Baraonda, perché ci racconterete un po' di questa assemblea.
Certamente. Posso anticipare che probabilmente faremo un resoconto della manifestazione di ieri, anche se se ne sarà già parlato ampiamente, di un incontro che si è tenuto ieri pomeriggio con il direttore dell'ufficio scolastico Rocco Pinneri e un rappresentante della
Regione
Lazio.
Quello verrebbe da dire.
Eh?
No, niente, era una battuta, diciamo.
C'era anche un rappresentante della regione, uno di Città Metropolitana, che nella sua inconclusività è comunque un qualcosa di buono che fa bene menzionare. E poi ovviamente parleremo di questa Assemblea Nazionale e delle prossime mobilitazioni che si potranno vedere a livello nazionale, che verranno discusse in queste due giornate di Assemblea.
E quindi l'appuntamento è sugli 87.9 per lunedì alle 18.30. Noi ti ringraziamo per questo tuo intervento.
Grazie a voi per la possibilità.
Ciao, a presto.
A presto.
It's okay, I could tell there is some words to write. Slip my head on your chest and swim into your eyes. The I shadow of my face is show me the way to take this off.
E passiamo a un altro argomento dall'interno dei giornali, siamo sulla Stampa di Torino, c'è un'intervista a Thierry Breton, che è il commissario europeo per il mercato interno e i servizi, l'intervista si intitola Piano dell'Unione Europea da 50 miliardi per i chip, sono il petrolio della rivoluzione tech, quasi 50 miliardi di euro di fondi pubblici per finanziare progetti di ricerca e costruire in Europa 3-5 megafab in cui produrre semiconduttori con le più avanzate tecnologie, un allentamento delle regole sugli aiuti di Stato per consentire ai governi di finanziare le imprese che intendono incrementare la loro produzione in Europa, ma con una serie di condizioni e vincoli che daranno a Bruxelles il potere di bloccare l'export dei microchip e dei componenti necessari a produrli, esattamente come è successo un anno fa con i vaccini, anche se questa volta tutto avverrà in un quadro strutturato. E da qui parte l'intervista pure a Thierry Breton, lo leggiamo con un compagno della redazione e in particolare della trasmissione Le Dita Nella Presa. Buongiorno.
Buongiorno.
Che dici? Cosa vogliamo mettere in evidenza di questo argomento e di questa intervista?
Direi che la notizia è senz'altro una notizia, cioè non era ovvio, ma spurarsi, no, come dire, quantomeno con il senno di poi, forse anche con quello di prima, possiamo dire che sta nelle cose. Sta nelle cose nel senso che forse avete già sentito nominare del tema della crisi dei chip, che è un fenomeno davvero particolare, che ha fatto scoprire a molte e molte di noi quanto il mercato dell'elettronica avesse ormai, come dire, raggiunto moltissime altre settori di produzione, tant'è che uno dei settori che è stato più impattato dalla crisi di produzione dei chip è stato il settore automobilistico, cioè si è sostanzialmente piantata la produzione di automobili, perché le automobili ormai contengono una quantità di elettronica digitale altissima e quindi erano fortemente dipendenti da questo. Ho fatto l'esempio delle automobili, ma non sono sicuramente l'unico di esempio, però sono un esempio calzante, perché l'Europa di industria delle automobili ancora gli interessa avere un'industria delle automobili. Ecco, sul mercato dei chip forse invece, se avrete probabilmente sentito nominare della crisi di produzione dei chip, non è altrettanto ovvio che abbiate anche sentito nominare delle cause di questa crisi di produzione dei chip, che all'inizio, siccome è nata nel 2020 sostanzialmente, si è addebitato a uno dei vari settori che si era bloccato o comunque rallentato a causa del Covid. In realtà il Covid impossibile dire che non c'entra, sicuramente c'entra, così come c'entra anche l'aumento della domanda di merce elettronica, questo è chiaro che anche questo c'entra, ma c'entrano anche dei fenomeni molto più strutturali, cioè la produzione dei chip, qui dobbiamo guardare che cos'è la produzione dei chip e così penso che questo ci sarà utile per tornare dalle nostre parti. La produzione dei chip, che per molti versi sarà dipinta, no, come una sorta tipo di miracolo, di semplicità e utilità, nel senso che l'ingrediente fondamentale per fare i chip è il silicio, un minerale abbondantissimo sulla Terra, no? Si può dire che con un secchiello di sabbia ci fai un sacco di chip, e in un certo senso è vero. Se non che in realtà, cioè, per motivi produttivi questo silicio va altamente purificato e insomma non è esattamente come fare un castello di sabbia in riva al mare, e per fare questo impianto di produzione in realtà l'industria dei chip è una delle industrie meno efficienti dal punto di vista energetico, si parla di efficienze energetiche che sono sotto l'1% e consuma tantissima acqua. Consuma tantissima acqua a livello che uno dei motivi per cui il tutto si è bloccato è stato che a Taiwan c'è la siccità in corso. A Taiwan c'è la siccità in corso e per far posto all'industria dei chip, che è un settore importantissimo dell'economia taiwanese e viceversa anche, e da cui il mondo dipende, cioè nel senso Taiwan si basa molto sui chip, il fatto di avere dei chip si basa molto sul fatto che esiste Taiwan, e, siccome c'era la siccità in corso, tutta quanta acqua è stata captata per la produzione e no, sostanzialmente sottraendola all'uso più ovvio che potete pensare per l'acqua, cioè l'uso per l'agricoltura e l'uso per berla. E, ecco, questo secondo me è una cosa che va ricordata. Quando parliamo di produzione dei chip, specie di produzione dei chip più sofisticati, più avanzati, parliamo di un'industria che tende ad essere molto grande perché funziona bene solamente se ha un'altissima economia di scala e se lavora a ciclo continuo, ok? Perché gli investimenti per fare queste cose costano molto. Per dire, Taiwan si parla del fatto che abbia 100 miliardi di dollari di investimento soltanto per la prossima generazione di chip. In genere la si esprime in nanometri, ma questi sono dei dettagli. Però ecco, quando leggete cose come tipo il si passa al tot nanometri, vuol dire che stanno cambiando un po' un modello di produzione per i chip e si passa alla nuova generazione. Questi sono investimenti che costano appunto centinaia di miliardi di dollari, di conseguenza da quelle spese bisogna rientrarci, di conseguenza quelle fabbriche conviene farle molto grandi e farle lavorare giorno e notte perché quella generazione da qualche anno è obsoleta.
Ecco. Non solo, ma tu mi dici appunto che serve una grande quantità d'acqua, tanto che la siccità a Taiwan blocca la produzione di chips. E quindi dici.
Sì. E Taiwan è stato scelto perché è un posto con l'acqua abbondante.
Quindi quando il commissario dell'Unione ci dice ci dice che i microchip sono il petrolio della nuova rivoluzione industriale, senza microchip non sarebbe possibile fare la transizione digitale né la transizione ecologica, la dice lunga su cos'è la transizione ecologica se la sua base è una produzione che usa tantissima acqua.
Sì, sicuramente, perché si andrà diffondendo questa questa dottrina anche all'interno, no, come dire, degli efficientamenti energetici, che non sono dei cambi di paradigma, sono tanto degli efficientamenti, che si basa sull'avere, diciamo, sotto controllo i sistemi di produzione, i sistemi di gestione, no, tramite una quantità incredibile di sensoristica. Okay? Quello lì, diciamo, che è l'aspetto che ci vogliono far passare per buono di quello che si chiama Internet of Things. Quindi la diffusione di Internet, io monitoro in tempo reale tantissime cose e in base a questo monitoraggio ho la capacità, sempre tramite ulteriori dispositivi tecnologici, di modificare il comportamento, no? Quindi via con il condizionatore che se guarda il meteo e scopre che tra due ore intanto inizia a piovere, allora può anche spegnere il condizionatore perché dopo farà più fresco e cose del genere. E in questo il principio non è che sia completamente sballato, ma non fa i conti con il fatto che semplicemente la produzione di chip è stata considerata da ormai qualche decennio un'esternalità, cioè il chip costava solamente quello che costava. Non è proprio così, come per la maggior parte delle produzioni ad elevato impatto ambientale, l'idea di continuare a mettere chip dovunque non è gratis. Breton, quello che sta commentando chiaramente è l'aspetto economico di questo, cioè il fatto che una serie di attività che l'Europa vuole portare avanti, quindi sia, diciamo, la sua stessa vita, sia le sue attività produttive, dipendono poi alla fine tutte quante dal comprare i chip, e comprare i chip li si compra sostanzialmente da Taiwan. Non è che li fa solo Taiwan i chip, però quelli più avanzati li fa quasi solo Taiwan. Qualcos'altro fa gli Stati Uniti, ma ormai sempre meno. E il numero di fabbriche che ci sono, tra l'altro, è tipo 3-4, cioè c'è la Samsung, la Taiwan Silicon e qualcun'altra che non ricordo, ma sono veramente un pugno di aziende in un pugno di stati che fanno chip per tutti. Breton sta ponendo un problema che è di carattere, no, al limite dall'economico e il geopolitico, perché quando c'è stata la crisi dei chip a Taiwan si sono visti imporre, no, o meglio, hanno, come dire, le autorità governative hanno valutato di fare un blocco delle esportazioni e di dire tutti quanti chip ora vanno per la domanda interna, e questo chiaramente ha lasciato l'Europa col cerino in mano. Da qui quindi la sua scelta di dire di costruire 3-5 megafabbriche in Europa, e quando dice megafabbriche intende proprio megafabbriche, perché come dicevo gli impianti sono grandissimi, 3-5 sarebbero, se davvero di questo parlano, davvero non poche, cioè non parlano di avere una piccola quota, evidentemente con quella quantità si parla di probabilmente riuscire a gestire anche più della, della domanda interna europea. Questo quindi è il piano che si annuncia, che sarà un piano che sicuramente avrà un impatto ambientale forte a livello locale, ma lo avrà a cascata su tutto, perché trattandosi di impianti altamente energivori, evidentemente magari la fabbrica la mettono in una certa località scelta per l'abbondanza di acqua lì vicino, ma l'energia probabilmente la produrranno bruciando gas o no, o mettendo pannelli solari costruiti di nuovo con tecnologie inquinanti da un'altra parte. Quindi questo gioco della transizione ecologica evidentemente, no, anche in questo caso si dimostra semplicemente utile a fare da volano ad una transizione economica che evidentemente l'Unione Europea intende fare. Anche mi sembra dietro alle scelte energetiche dell'Unione Europea, io credo che vadano lette in quest'ottica, altrimenti non si spiegherebbe, no? Altrimenti sarebbe un insulto all'intelligenza l'idea che non solo gas e nucleare sarebbero delle scelte compatibili con la transizione ecologica. Evidentemente si sta parlando di una transizione di ruolo dell'Unione Europea sullo scacchiere geopolitico.
Evidentemente su questa questione, insomma, del gas e del nucleare troviamo, insomma, potete leggere, ascoltare un approfondimento dal sito di Radio Onda Rossa, tassonomia, l'Europa promuove il nucleare e il gas, che appunto è andato in diretta ieri. E invece su questa questione, per chiudere con questa intervista a Terry Petron, ci si investe così tanto su questo che si è disponibili a rivedere alcuni principi di base dell'impostazione neoliberista dell'Unione, e cioè da una parte a bloccare le esportazioni di microchip una volta che si producono dall'interno dell'Europa a fuori, e dall'altra prevedono aiuti di Stato per le industrie che li produrranno.
Ma sì, ma questo insomma mi sembra, non lo so, non riesce davvero a sorprendermi, no? Questo davvero non mi stupisce, mi sembra che il neoliberismo i suoi principi chiave, no, dell'assoluta non intervento dello Stato siano cose utili da dire quando è quello che si vuole dire, poi altrimenti si può addurre la ragione di Stato quando si vuole dire il contrario, non lo so, mi sembra puramente un espediente retorico, sinceramente.
Anche a me. E non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti ti ringraziamo molto per averci aiutato a decodificare questa intervista.
Ringrazio io voi per la rassegna stampa. Un abbraccio.
A presto. Ciao. E noi andiamo avanti, non ci fermiamo un minuto, e passiamo a leggere qualcosa da quello che poi è uno dei due argomenti, direi che è l'unico argomento del giorno, perché poi i giornali titolano tutti sulla questione interna del governo ma non dicono niente, mentre l'argomento reale è che effettivamente sono cominciate le Olimpiadi d'inverno, e quindi lo zoom dei media si sposta sulla Cina e sulla Russia perché c'era Putin.
Sì, sulla Cina, sulla Russia, perché c'era Putin.
Ti chiedo di avvicinarti al microfono.
Più di così,
vai.
Sulla Cina e sulla Russia perché c'era Putin, e soprattutto perché Putin e Xi Jinping si sono visti prima della cerimonia di apertura e hanno fatto accordi e hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, e fondamentalmente, come abbiamo anticipato nel corso della lettura delle prime pagine, i commenti dei giornali si dividono tra alcuni sicuramente meno interessanti, che sono la cronaca della cerimonia di apertura, abbiamo detto molto bella e tecnologica, e sulle analisi invece che riguardano questo accordo e questa dichiarazione congiunta tra i due capi di Stato. Leggeremo qualcosa da Repubblica che ci dà un quadro di cronaca di quello che è successo tra i due, e cercheremo un po' di approfondire il contenuto di questo questa dichiarazione congiunta, appoggiandoci invece a un articolo del manifesto di Simone Pieranni. Ma cominciamo da Repubblica, siamo a pagina 16 e scrive il corrispondente Gianluca Modolo: sul palcoscenico olimpico Putin e Xi uniti su Kiev, la NATO è una minaccia. E il senso è nell'occhiello: il presidente cinese si schiera con l'amico Vladimir, è un virgolettato, ci opponiamo agli USA, firmati 15 accordi economici. Il boato del pubblico di casa per gli atleti russi, questo è un fatto a cui Modolo dà un grosso significato, cioè il fatto che questa sorta di intesa sarebbe stata rafforzata dall'accoglienza che il pubblico cinese ha riservato agli atleti russi nel corso della cerimonia di apertura, accolti addirittura da ovazioni. E vado a leggere: l'amicizia tra i due stati non ha limiti, non ci sono aree di cooperazione proibite, sintesi perfetta delle oltre 5.000 parole della dichiarazione congiunta che ieri i presidenti cinese e russo hanno siglato qui a Pechino. E il sostegno dell'amico Xi nel suo braccio di ferro con l'Occidente sulla questione ucraina, Putin se l'è portato a casa. I due si sono visti a pranzo, ripeto, si tratta proprio della cronaca degli avvenimenti. I due si sono visti a pranzo, si sono parlati faccia a faccia la prima volta in due anni e poi, come due buoni amici, se ne sono andati allo stadio con il loro nuovo patto a cinque cerchi in tasca. Il patto olimpico, dice Repubblica. 15 gli accordi presi, gas e petrolio su tutti, che valgono 117 miliardi di dollari e mezzo. L'incontro però serviva a mostrare in mondovisione che le relazioni tra Mosca e Pechino godono di salute ottimale, sono senza precedenti, come dice il leader russo, e vanno al di là degli aspetti puramente economici. Evidentemente c'è un risvolto politico, la crisi ucraina e il pressing dell'Occidente è il motivo principale per il quale Putin è volato fino a qui per cercare la sponda con Xi, che a parole gliel'ha offerta. E i due nella dichiarazione congiunta si sono scagliati contro la NATO, opponendosi a un ulteriore allargamento e invitando l'Alleanza Atlantica ad abbandonare i propri atteggiamenti ideologici da guerra fredda. E vedremo appunto questo ribadire che la visione occidentale è una visione ideologica e che esiste fondamentalmente un modo divergente di guardare alle questioni internazionali, e poi il senso invece e l'impostazione dell'articolo del manifesto. E poi ovviamente Repubblica va avanti marcando i distinguo tra i due, e dietro all'apparente unità nel condurre l'Occidente si celano in realtà posizioni diverse. Evidentemente Pechino non vuole inimicarsi l'Europa né intende far salire la tensione con gli Stati Uniti, e Xi di sicuro non vuole andare a sporcarsi le mani in Ucraina e non vuole essere troppo coinvolto in un conflitto che non può che deteriorare le sue relazioni con l'Unione Europea. E questo, in qualche modo, a questo si limita l'analisi e l'interpretazione, che, come si diceva, è più che altro una cronaca di quello che è successo, proposta da Repubblica. Passando invece rapidamente a Sprombattuto, come si diceva, alle colonne del manifesto, c'è invece una analisi proprio del documento di dichiarazione congiunta rilasciato dai due ieri. Nel documento, che è stato rilasciato all'agenzia TASS, si legge che, virgolettato, le parti sostengono e difendono il sistema commerciale multilaterale basato sul ruolo centrale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e partecipano attivamente alla sua riforma, opponendosi agli approcci unilaterali e al protezionismo. Ancora questa visione di unilateralità dell'Occidente. Mosca e Pechino inoltre affermano di voler rafforzare il coordinamento, ancora un virgolettato, della politica estera, perseguire un vero multilateralismo, rafforzare la cooperazione su piattaforme multilaterali, difendere gli interessi comuni, sostenere l'equilibrio di potere internazionale e regionale e migliorare la governance globale. E nei dialoghi, ovviamente, come riportato invece questa volta dai media cinesi, non sono mancate le critiche all'AUKUS, cioè l'accordo tra USA, Australia e Gran Bretagna. Mosca e Pechino intendono resistere all'ingerenza di forze esterne con qualsiasi pretesto negli affari interni dei paesi sovrani e si impegnano a rafforzare il ruolo dell'Associazione Nazionale del Sud-Est Asiatico come elemento chiave della sicurezza interregionale. Mosca e Pechino inoltre mirano a rafforzare l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, che è un organismo intergovernativo che risale al 2001 e che coinvolge i paesi dello Sten, Kazakistan, Uzbekistan, eccetera, eccetera, insieme a Cina e Russia, e a potenziare il suo ruolo nel plasmare un ordine mondiale multipolare basato sui principi della sicurezza sostenibile. E si tratta di un documento, prosegue l'articolo, che pare uscito direttamente dalla penna di Xi, quando insiste sulla non ingerenza degli affari interni, ponendo in questo caso un dilemma non da poco in realtà la controparte russa per quanto concerne ovviamente l'affare ucraino, e quando riorienta la geopolitica sullo scenario asiatico, che è un motivo conduttore della narrazione cinese, tesa da tempo a sottolineare il carattere antistorico di istituzioni come il G8, che non corrispondono più agli effettivi equilibri mondiali. Non manca poi ovviamente l'attacco diretto alla NATO e complessivamente l'ottica che ne emerge è un punto di vista molto critico su alcuni temi concepiti invece come universali nella nostra parte del mondo, di cui viene direttamente o indirettamente messo in evidenza la visione relativa, cioè l'approccio totale relativismo. E ovviamente insomma tutto questo passa nella narrazione del documento prodotto come un approccio ideologico a cui si faceva cenno anche nelle colonne di Repubblica.
Per chiudere la rassegna stampa, direi solo due parole su quanto riguarda invece i temi di oggi legati al Covid, di cui non abbiamo parlato per niente.
Ma c'è poco.
C'è poco oggi, c'è poco. Effettivamente si dice solo, leggo per esempio dal Corriere della Sera, e siamo a pagina 12, e questo è già una notizia, che insomma si è scivolato fino a pagina 12, calano i contagi e i ricoveri, un miglioramento evidente. Speranza, cioè il ministro, piedi per terra, dice. E poi invece l'unico articolo di cui vederò parte lettura è dalla Stampa di Torino, anche in questo caso, dove troviamo anche qui, siamo a pagina 8, quindi non nelle primissime pagine di questo giornale, le dichiarazioni di Speranza, è una nuova di Speranza Roberto, è una fase nuova, ora più fiducia, i contagi ieri erano 99.522, i morti comunque 433, ma poi c'è un dossier, così lo chiama, direi in maniera un po' pomposa, perché poi è un articolo, insomma, la Stampa. Ospedali è ancora caos, mancano letti no Covid ed è complesso isolare i positivi, saltano interventi e visite e si allungano le liste d'attesa. L'articolo è da Roma di Paolo Russo, ma mi sembra insomma interessante che finalmente si metta un pochino d'attenzione sul fatto che in questi due anni non c'è stato nessun investimento sulla sanità, e che il problema è che ora si è tutto spostato solo sui vaccini, ma non si è preso in mano minimamente il problema degli ospedali, delle strutture sanitarie, della salute territoriale, eccetera eccetera. E colgo appunto l'occasione per ricordare che tra poco, una quarantina di minuti, inizia la conferenza stampa Metropolis via Prenestina 913, verso il terzo congresso per la salute nell'era della sindemia, che vi manderemo anche in diretta, proprio su tematiche di questo argomento. Quest'articolo insomma si parte, come spesso fanno gli articoli, da storie individuali, una da Milano e una da Roma, che vengono definite dal giornalista di ordinaria follia negli ospedali d'Italia, dove la pressione del Covid inizia a calare, ma dove a vedersi negare le cure continua a essere i pazienti che il Covid non ce l'hanno e che finiscono per prenderselo proprio in ospedale, perché i letti mancano, il personale pure, e così nel 50% dei casi non si riescono a isolare dai positivi asintomatici, come denuncia un'altra indagine di FADOI, Federazione dei Medici Internisti Ospedalieri. I medici chirurghi hanno lanciato l'allarme: tra il 50 e l'80% degli interventi chirurgici sono stati rinviati anche in area oncologica, e questo insomma la sottolineatura del fatto che persone con il cancro debbano aspettare mesi più di quello che era prima per un intervento la dice nulla su cosa ha significato non investire sulla sanità dopo i tagli di decenni.
Esatto, da questo punto di vista proprio una spigolatura da Repubblica, ma è un discorso che va avanti da ieri almeno a livello mediatico, il fatto che per esempio in Italia, solamente in Italia, i morti attribuiti al Covid non calino, l'orientamento sembra essere appunto che vanno riviste le modalità di computare i morti per Covid, perché nei dati potrebbero entrare persone colpite da altre patologie non curate o curate in ritardo a causa della pandemia, e diciamo questo è evidentemente un risvolto che interessa a Repubblica, ma che denuncia le condizioni della sanità a cui tu facevi cenno.
E a cui fa cenno Cittadinanza Attiva, perché il dossier è vero, l'ha fatto Cittadinanza Attiva, poi la Stampa fa un articolo di sintesi estrema. Oltre 4 milioni di screening oncologici rimandati in un anno e mezzo di pandemia, ora bisogna correre ai ripari, cominciando dalla prevenzione e recuperando le prestazioni rimaste in sospeso, dichiara Annalisa Mandorino, segretaria generale Cittadinanza Attiva. Appello al quale il ministro Speranza avrebbe già risposto con 1 miliardo stanziato nelle ultime 2 leggi di bilancio per recuperare i forti ritardi nelle visite e negli screening accumulati durante la pandemia, ma la situazione nella maggior parte degli ospedali resta da bollino rosso. Sempre secondo Cittadinanza Attiva, il 52,4% dei pazienti denuncia di aver avuto difficoltà a diagnosticare la propria malattia, ritardi che a volte possono compromettere la cura, come nel caso delle malattie oncologiche. Il 40,5% non è riuscito a passare a visita negli ambulatori chiusi per Covid, con liste d'attesa lunghissime. Un malato su 3 si è visto spostare a data da destinare l'intervento chirurgico programmato, e in generale il 71% trova la situazione peggiore rispetto all'anno scorso. E tutto questo insomma lo sa ciascuno di noi, chiunque abbia dovuto abbia cercato di fare una visita, un'analisi, si è trovato davanti a questo. Magari l'articolo ci può aiutare a capire che non è un problema di Roma, ma è un problema di tutta l'Italia purtroppo. Comunque qui in Piemonte, come in altre parti d'Italia, leggiamo ancora da questo articolo, la regione ha chiesto di ridurre le prestazioni sanitarie non urgenti, salvaguardando i pazienti oncoematologici e quelli che non possono aspettare, come alcuni cardiologici o traumatizzati, racconta Nardoi, presidente di FADOI Piemonte, che appunto è la Federazione dei Medici Internisti Ospedalieri. Abbiamo molti pazienti positivi con diverse patologie e questo ritarda le loro dimissioni, costringendo a ridurre anche ricoveri ordinari e interventi in sala operatoria. Nei nostri ospedali mancano i letti nei reparti di medicina e così non riusciamo a isolare i positivi che sono ricoverati per altro. Li abbiamo dovuti trasferire nelle aree Covid anche se non ne avrebbero bisogno, ma questo crea problemi anche logistici. Magari nell'area Covid non c'è una sala operatoria per fare un intervento in endoscopia e siamo costretti a intervenire in modo più invasivo, spiega a sua volta Stefano De Carli, a capo della FADOI in Friuli. In Lombardia abbiamo tanti pazienti ricoverati con Covid che facciamo fatica a isolare dai non positivi, conferma Magnone, segretario regionale del sindacato dei camici bianchi ospedalieri a Nao. Sento dire che a Roma si sta decidendo di far mettere i positivi insieme agli altri nei reparti di competenza, ma sarebbe una follia esporre al rischio di contagio pazienti magari fragili. La speranza è che la curva in discesa di contagi e ricoveri faccia quello che la politica e medici ASL non hanno saputo fare. questa frase viene relegata dalla stampa a pagina 8 del giornale di oggi, dopo 2 anni e mezzo di pandemia e dopo averci veramente ossessionato in questi ultimi mesi, dando tutte le responsabilità a una piccola parte della popolazione italiana che non ha voluto vaccinarsi, quando vediamo bene da quest'articolo che le responsabilità sinceramente stanno ben in altri luoghi. E per questo, insomma, ribadiamo l'importanza della mobilitazione sulla sanità e l'importanza della costruzione di questo congresso per la salute e anche dell'appuntamento che c'è tra poco a Roma e anche da questi microfoni. Quando vediamo bene da quest'articolo che le responsabilità sinceramente stanno ben in altri luoghi e per questo, insomma, ribadiamo l'importanza della mobilitazione sulla sanità e l'importanza della costruzione di questo congresso per la salute e anche dell'appuntamento che c'è tra poco a Roma e anche da questi microfoni.